Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Non potevamo che iniziare dedicando questa prima puntata dell'anno alle tendenze 2025. Dai social alla moda fino al cibo e alla pasticceria, passando per l'hair styling e il mondo beauty. Che cosa ci dobbiamo aspettare dai prossimi mesi? Quali sono le tendenze che influenzeranno le dinamiche di consumo e di vita? È quello che abbiamo indagato alla ricerca di quei segnali più o meno deboli che anticipano le direzioni di mercati e settori.
Hey everyone, I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram.
L'annuncio di Mark Zuckerberg è di qualche giorno fa: cambio di indirizzo per la moderazione dei contenuti su Facebook e Instagram, fine del programma di fact-checking all'insegna della libertà di espressione, ha detto il CEO di Meta. La fine del politicamente corretto, sottolineano molti osservatori, in sintonia con la nuova amministrazione Trump. Per esplorare lo scenario social 2025 tra nuovi contesti e nuove strategie dei brand, con Stefano Maggi di We Are Social siamo partiti proprio da qui, dall'attualità più stretta. Avrà qualche impatto sul mondo social questa decisione di Meta?
Assolutamente, è un cambiamento da tenere attentamente d'occhio, prima di tutto perché parte su l'idea di favorire un free speech maggiore all'interno della piattaforma, di avere un approccio più community based, in cui quindi non è l'azienda, sono le persone a giudicare la validità dei contenuti. E secondo ciò che ha detto Mark Zuckerberg, c'è anche un'idea di avere meno errori, quindi meno contenuto tolto dalle piattaforme in maniera preventiva, in maniera erronea, automaticamente da parte della AI. Certo, ci sono dei dubbi su possibili impatti, possibili sfide da gestire, non banali, come ad esempio la disinformazione che potrebbe crescere a causa di questa scelta, potrebbe diminuire da parte delle persone la fiducia nella validità dei contenuti che l'algoritmo di queste piattaforme presenta loro, e potrebbe esserci anche un po' di apertura alla manipolazione di queste piattaforme da attori che in maniera coordinata possono far passare alcuni messaggi che sono più in linea con la loro agenda che con l'agenda delle persone che stanno a fruire dei contenuti. Tutto questo potrebbe anche andare a togliere un po' di credibilità a quelle che sono invece delle fonti affidabili.
Come ogni anno, voi nel vostro report Think Forward tracciate lo scenario social dell'anno che sta per iniziare, individuando i trend che orienteranno la comunicazione nel 2025. Che anno sarà dal punto di vista dei social?
Il 2025 abbiamo visto che sarà un anno molto all'insegna di tornare a un web più vivibile, o cercare di tornare a un web più vivibile. Il titolo del nostro report quest'anno è The Livable Web, non nel senso che automaticamente sarà qualcosa che vediamo concretizzarsi anche alla luce di questi cambiamenti, ma sarà qualcosa che le persone vanno a cercare, andranno a cercare sempre di più. Come lo sappiamo tramite la nostra analisi, in cui abbiamo intervistato più di 500 decision maker nel marketing e abbiamo lavorato tra i nostri 13 uffici nel mondo per raccogliere queste informazioni, abbiamo visto che c'è una tendenza a andare contro quell'accelerazione che abbiamo vissuto sui social finora, basata su più contenuto, cicli di trend sempre più veloci, stili di vita spesso non raggiungibili per le persone, e andare invece a favore di un modo di esprimersi e modo di vivere che sia più umano, più diciamo al passo con la vita che le persone vogliono portare avanti in maniera più diciamo rilassata o comunque meno caotica.
Guardando nel dettaglio alle vostre 5 tendenze che avete individuato, quindi un web più rilassato, mi piace molto la definizione che avete usato, e quindi meno aspirazionale, Stefano?
Sì, diciamo che invece che andare a individuare poche persone che diventano punti di riferimento con degli stili di vita che sono poco realistici o poco raggiungibili per la maggior parte del pubblico di queste persone, diventa più interessante andare a costruire delle community più intime, dove le persone si sentono anche più libere di esprimersi, per contrastare quel fenomeno che c'è stato di passaggio da un social che era completamente basato sulla connessione a un social basato quasi esclusivamente sull'entertainment. Ora si cerca più un bilanciamento in cui questa connessione si cerca di crearla di più in gruppi ristretti che nascono come community intorno a tematiche specifiche. E già vediamo dei brand prendere questo tipo di approccio e farlo proprio. Ci sono vari esempi, viene in mente una campagna che abbiamo portato avanti per Ceres, in cui abbiamo reso fisica questa esigenza di community creando il primo pub che è Fan Club dell'Atalanta a Dublino, il Mola Mia Ceres Club, che va proprio in quella direzione, cioè social sì, digital sì, ma anche fisico, ed è una componente sempre più presente in questo nuovo approccio al web.
Collegherei questo ritorno all'autenticità, alla spontaneità, con un altro focus che voi sottolineate, il trend delle recensioni imparziali. In qualche modo, Stefano, possiamo vederlo come uno step successivo rispetto al de-influencing di cui abbiamo parlato negli anni scorsi?
Sì, è un'evoluzione in quella direzione. De-influencing l'abbiamo visto come un movimento verso il sconsigliare prodotti, brand e servizi che non sono degni, secondo un creator, della sua audience. Invece lo step successivo noi l'abbiamo un po' definito intentional consumerism, in cui l'approccio al consumo diventa sempre più intenzionale, che si orienta verso acquistare beni che siano il più possibile utili e duraturi, con un'attenzione alla sostenibilità. Quindi non più un pushback completo verso alcune tipologie di prodotto, ma più una attenzione sempre più forte a un consumo che è sostenibile, che è conscio rispetto all'ambiente che ci circonda e alla società. Questo lo vediamo in maniera sempre più concreta anche nel modo in cui si esprimono i creator e gli influencer. Un esempio che mi viene in mente è quello dell'influencer onesta, cosiddetta, che fa recensioni beauty acquistando personalmente i prodotti e non facendosi portatrice di bias che possono arrivare dalla donazione o dal coinvolgimento da parte dei brand in maniera diretta.
Abbiamo citato la cosmetica e allora, in attesa di Cosmoprof 2025 che si terrà a Bologna dal 20 al 23 marzo, l'evento di riferimento per il mondo beauty, punto di osservazione straordinario per le tendenze del settore, abbiamo chiesto a Michele Superchi di Beauty Streams che cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi, all'insegna di quale declinazione della bellezza sarà il 2025.
Sarà un anno all'insegna della cura personale, perché ci sono alti livelli di stress in tutto il mondo, e in chiave positiva questa volta ci sono diversi sviluppi tecnologici che ci permettono oggi di capire meglio il nostro corpo e di cosa ha bisogno. Per questo il focus 2025 sarà appunto il nostro benessere. Quando si parla di cura personale, ovviamente spesso si pensa a creme corpo piuttosto che shower gel, ma questa è una categoria che si lega a tante tendenze diverse.
E nuove categorie di prodotto invece, fronti che non sono stati esplorati finora, c'è qualcosa all'orizzonte?
Assolutamente sì, infatti la cura personale si sta evolvendo tanto, sta dando vita a tante sottocategorie, e un cavallo di battaglia che è veramente comune a tutte queste sottocategorie è quello del riequilibrio del microbiota, ovvero la popolazione di microrganismi che popolano un'area del nostro corpo. Noi la conosciamo generalmente legata al nostro intestino oppure a quello della nostra pelle, ma si stanno aprendo nuovi orizzonti, nuove opportunità legato a quello che è il microbiota vaginale, quindi una cura intima del corpo femminile.
Ci confermi che l'intimate care è la nuova skin care, come si dice tra gli addetti al settore, quindi insomma nuove attenzioni anche all'insegna di una femminilità sempre più emancipata, è così?
Esattamente così, questa cura intima che esce dagli ambulatori ed entra nel mondo cosmetico.
Allargando lo sguardo invece alle tendenze più generali, per anni abbiamo parlato della sostenibilità, dall'anno scorso della longevità, quali evoluzioni in questo senso?
Sì, beh, quello della longevità è sicuramente una tendenza generale fondamentale. La popolazione mondiale sta continuando a crescere, almeno in media, sempre più a lungo, ma il vivere a lungo non è necessariamente l'obiettivo di tutti. L'obiettivo di tutti è quello di vivere bene per più tempo. E quindi l'idea di una cosmesi che non solo ci fa apparire meglio, ma anche sentire e appunto vivere meglio.
Ora ci fermiamo per una piccola pausa, ma restate con noi perché nella seconda parte continueremo a parlare delle nuove tendenze 2025, moda, hair care e pasticceria.
Essere e avere.
Tu apri il tuo armadio e scegli, non lo so, quel maglioncino azzurro infeltrito, per esempio, perché vuoi gridare al mondo che ti prendi troppo sul serio per curarti di cosa ti metti addosso. Ma quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è turchese, non è lapis, è effettivamente ceruleo. E sei anche allegramente inconsapevole del fatto che nel 2002 Oscar De La Renta ha realizzato una collezione di gonne ceruleo e poi è stato Yves Saint Laurent, se non sbaglio, a proporre delle giacche militari color ceruleo. Dopodiché è arrivato poco a poco nei grandi magazzini e alla fine si è infiltrato in qualche tragico angolo casual dove tu evidentemente l'hai pescato nel cesto delle occasioni. E siamo al limite del comico quando penso che tu sia convinta di aver fatto una scelta fuori dalle proposte della moda.
Impossibile resistere, citazione cult, quella dei Diavolo Veste Prada quando si parla di tendenze. Il colore di quest'anno lo si conosce già da qualche settimana, da quando arriva come ogni anno l'annuncio del Pantone Color Institute, è il Mocha Mousse, questo marrone caldo che sa di cioccolato ed evoca materiali naturali. Come lo vedremo declinato nella moda? Lo abbiamo chiesto alla direttrice di Amica, Luisa Simonetto.
Di sicuro lo ritroveremo, diciamo, da qui all'estate, questa tonalità appunto moccaccino, molto invitante, molto gourmand, non da sola. Per esempio sulle passerelle abbiamo visto anche altri punti di marrone molto interessanti, dal caramello al caffè, al cioccolato, al fondente. Fanno un po' tutte venire l'acquolina in bocca, diciamo, queste sfumature.
E altri colori invece all'orizzonte?
Io ho visto un sacco di verde menta, rinfrescante, anche rasserenante, magari andando un po' più verso l'estate. Il bianco, che sappiamo è un classico della bella stagione, ma diciamo che la moda l'ha riadottato per ridare impulso alla voglia un po' di minimalismo che comunque sulle passerelle si è vista, per cui sarà un bianco molto design, molto puro. E spenderei una parola anche per il blu e l'azzurro del denim. Il jeans è sempre più protagonista anche delle passerelle e lo ritroviamo in chiave sempre più sartoriale, quasi couture a tratti.
E invece in termini di capi o di stili ci sono ritorni, ci sono new entry, sarà un anno all'insegna di che cosa? Raccontaci.
Per quello che ho visto io sarà un anno all'insegna della nostalgia, ma di una nostalgia di quando si pensava di stare un po' meglio, per cui moltissimi brand, moltissime maison hanno per esempio riaperto gli archivi. Una su tutte, Valentino, che con la nuova direzione di Alessandro Michele sicuramente ha fatto un bel viaggio nel periodo Valentino degli anni 60 e 70, un po' si va a periodi, no? Un po' come proprio per l'arte, quindi ci sono i momenti dei grandi grandi ritorni, però mi piace un po' portare all'attenzione un trend che noi qui in redazione abbiamo soprannominato yuppismo anni 80. Sarà anche un po' sull'onda del fatto che è stato annunciato un remake di American Psycho con la regia di Guadagnino, però sicuramente è tornato il completo maschile super sartoriale veramente da yuppie, oversize nelle versioni più estreme, più fashion, però ci sono dei completi bellissimi anche più classici, quindi andiamo da un Saint Laurent con le spallone esagerate, la camicia, la cravatta e gli occhialoni nerd, a magari un Armani, un Max Mara, anche un Bottega, più portabili e più contemporanei.
Quindi via libera in chiave vintage all'esplorazione degli armadi delle mamme o delle nonne.
Esplorazioni totali di armadi, guardaroba, negozi vintage, mercatini, prestiti dalle amiche, madri, figlie, nonne, cugine, tutte quante insieme in questa, diciamo, sorellanza del vintage e anche fratellanza, ben vedere.
E sempre in chiave di consigli strategici, Luisa, siamo in tempo di saldi, quindi che cosa possiamo consigliare per acquisti anche in chiave antispreco, che siano duraturi, degli acquisti che guardino ai mesi futuri? Quali dritte possiamo dare?
Allora, la prima dritta è di ascoltare il podcast di Amica, che faccio io con il collega Massimiliano Sortino, perché si intitola Fashion Files, i feticci della moda, e quello che noi proponiamo a chi ci ascolta è proprio di fare un viaggio in quelli che sono un po' i capisaldi dello stile, cioè quei per sempre che già conosciamo, che magari anche abbiamo nel nostro guardaroba, ma magari ce ne manca un pezzetto. Per cui noi abbiamo già parlato di cappotto, mocassino, giacca di pelle, felpa e slip dress. Io per esempio un bel mocassino me lo andrei a recuperare se non ce l'ho già nell'armadio, oppure magari mi manca una variante di colore, per esempio un bel mocassino blu, magari anche un bel cappotto. Ci sono dei cappotti, specialmente quelli super sartoriali, e noi nel nostro Made in Italy ne abbiamo di tantissime fogge, abbiamo tantissimi classici, che è proprio, se vogliamo, l'acquisto da considerare in questo momento. Io personalmente sto andando invece alla ricerca dello stivale perfetto, e secondo me adesso è proprio il momento giusto.
Sapete che anche il mondo delle acconciature, dell'hair styling e del care vive di collezioni e di tendenze? Sarà il castano il colore dominante del 2025 in linea con il mocha mousse? Ecco che cosa ci ha detto al proposito Patrizia Caldera di Framesi.
Sicuramente tra le tendenze di quest'anno, in particolare della prossima stagione, abbiamo assistito un po' a un riscaldare tutti quelli che sono i colori. Infatti questo colore si inserisce proprio perfettamente all'interno di tutte quelle nuance castane che vanno dal cioccolato agli ambra e appunto anche ai mocha. Si prestano perfettamente ad avere delle schiariture appena accennate e quindi ad esprimere personalità diverse a seconda della donna che li indossa.
Ci sono altri colori protagonisti del 2025?
Nei colori abbiamo tutte le tonalità del biondo. Sono però dei biondi mai banali, che vanno dal tradizionale biondo sabbia, che quindi un colore che conosciamo meglio tutti, a delle tonalità bionde che diventano o rosate o fragola.
Per quanto riguarda invece i tagli, gli stili?
Allora, noi come ogni anno realizziamo una ricerca e quindi abbiamo poi come ispirazione delle tendenze. Quest'anno le tendenze sono heritage, pleasure e hybrid. Nella tendenza heritage i capelli sono un po' dei classici inediti e quindi c'è il legame con il passato, magari attraverso i volumi, ma abbiamo sempre dei dettagli di grande attualità. Sia le frange, in questo caso sono destinati ad una donna che diventa però sicuramente un'icona di gusto e di raffinatezza. Poi abbiamo la tendenza invece pleasure, in questo caso i capelli sono rigorosamente ricci perché abbiamo bisogno che questa donna abbia un'allure sbarazzina, oppure lunghi apparentemente naturali per esprimere una femminilità sempre giocosa. Poi abbiamo l'ultima tendenza invece che è hybrid, e in questo caso i capelli esprimono le diverse anime di chi li indossa, abbiamo dei contrasti nei colori e dei mix di lunghezze che si adattano poi al viso di ogni donna.
Parliamo anche di hair care, perché mai come negli ultimi anni si è parlato di hair care, si è capito che i capelli vanno accuditi e trattati al meglio, così come si fa con la pelle. Ecco, in questi termini che cosa ci puoi dire? Ci sono nuovi trattamenti, nuovi ingredienti all'orizzonte?
Visto che abbiamo un grande ritorno agli anni 2000 con delle onde brillanti e con anche questo effetto bagnato, diventa più che mai fondamentale avere i capelli con un effetto glossy, quindi dei capelli assolutamente brillanti. E qui che entra in gioco un trattamento come la ricostruzione dei capelli, con ad esempio la nostra linea Morphosis Restructure, e qui abbiamo veramente il meglio che si trova normalmente anche nello skincare. E quindi il collagene, e quindi i tripeptide, il riso fermentato, tutti ingredienti che vanno proprio ad agire in profondità all'interno dello stelo del capello e lo rivitalizzano al massimo.
Chiudiamo la nostra esplorazione delle nuove tendenze 2025 con un settore che più di altri recepisce i segnali del cambiamento. Diventa termometro e specchio delle nuove sensibilità, delle nuove istanze, i nuovi immaginari dei consumatori. Il cibo e in particolare la nostra scelta per questa puntata, la pasticceria. In questo caso l'esperto che ci ha guidato nell'ultima tappa del nostro viaggio è un grande innovatore del settore, Stefano Guizzetti, patron di Ciacco, gelatiere e lievitista tra i più premiati e apprezzati.
È bello il nostro mondo, quello del gelato, perché è una matrice altamente plasmabile, no? E quindi adattabile a tanti contesti, ed è divertente poter interpretare tutto quello che si vede nel mondo della gastronomia e inserendolo anche nel gelato. La ricerca in questi ultimi mesi è sul recupero e riuso di scarti alimentari. Abbiamo fatto del gelato utilizzando un fermentato ottenuto dall'invenduto serale dei prodotti della Via Noserille, colazioni.
Ingredienti fermentati. Si parla molto delle verdure, tu applichi questa tecnica alla frutta, è così?
Sì, anche la frutta. L'idea è quella di, attraverso tecniche differenti, riuscire ad ottenere da materie prime che già conosciamo sfumature di gusto inconsuete, inattese, inaspettate, banalmente partendo dai limoni lotto fermentati, che è una delle prime cose che abbiamo fatto qualche anno fa, la frutta nera, le ossidazioni, oppure non so, ad esempio ci creiamo il nostro kimchi, utilizziamo quel fermentato per realizzare alcune ricettati. Un'altra cosa che a me piace molto ad esempio sono le umeboshi, che sono quelle classiche prugne giapponesi fermentate che realizziamo per preparare alcune ricette un pochino più curiose.
Tu hai portato alla ribalta anche il gelato gastronomico.
Il gelato gastronomico è stato uno dei miei primi amori qualche anno fa, giocando con gli zuccheri in maniera diversa, riducendo la dolcezza percepita e utilizzando degli ingredienti inconsueti, carne, pesce, formaggi, mi permetteva di osare un po' di più, e il gelato gastronomico è piacevolissimo, divertentissimo, perché poi un cliente assaggia qualcosa che magari ha nella memoria del gusto, ma non ha in termini di consistenza, di texture, di temperatura. Quindi magari noi assaggiamo un gelato al salmone, un sorbetto al salmone, un sorbetto alla carbonara o la salsa tonnata, uno stracotto, un ragù. Il gusto ce lo ricorda, l'abbiamo nella nostra memoria, ma la textura, la parte tattile è tutta diversa da quella che ci aspetteremmo di ritrovare, no? Quindi è un pochino spiazzante, fuorviante, ma rende ancora tutto più intrigante se fatto bene.
Chiuderei invece sui lievitati.
Se sul gelato siamo abbastanza famosi, sulla nostra vena creativa, per ad esempio i prodotti della colazione, le Avenue noiserie o i lievitati da ricorrenza, il panettone o insomma prodotti analoghi. A me piace molto di più la classicità, nel senso quello che ricerco è l'appagamento dato dalla ricetta fatta nel modo migliore possibile, con gli ingredienti migliori possibili. Però anche ad esempio nei panettoni la parte sperimentale comunque ogni tanto esce. Abbiamo iniziato a fare un panettone amaro, qualcosa che è un po' un ossimoro, no? Utilizzando degli infusi amari di radici diverse, china, genziana, rabarbaro, affinché poi la percezione che noi ne avessimo all'atto della degustazione fosse amara, cioè quello che rimane in bocca è una nota amaricante, profonda, lunga, persistente.
Grazie a Filippo Aureggi in regia. Finisce qui questa puntata di Essere Avere, la trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. A domenica prossima, un saluto da Maria Luisa Pezzali.